Bene, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate. Questa sera introduciamo la nostra conversazione, la nostra riflessione con il Salmo 23, il Buon Pastore, Salmo che conosciamo, abbiamo pregato tante volte, mi sembra che sia data molto bene al testo di questa sera, ci serve un po' da risonanza. E allora lo preghiamo insieme, forse lo possiamo pregare anche tutti insieme, lentamente, gustando le parole, aprendo il cuore proprio a questa consapevolezza che il Signore accompagna la nostra vita in tutte le sue fasi, in tutte le sue situazioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Vangelo di questa sera ci porterà di nuovo di fronte a questa immagine del pastore, diciamo così in maniera indiretta, perché si parlerà piuttosto delle pecore da pascere, degli agnelli da pascolare, ma questi agnelli, queste pecore sono le pecore del Signore, e quindi ecco che c'è un legame diretto tra queste pecore e il pastore. Riconoscere che il Signore è il pastore, è l'unico vero pastore, e anche tutti coloro che lo sostengono e collaborano con lui, appunto, sono soltanto dei mediatori, perché lui possa essere questo punto di riferimento che questo salmo mette in luce, in questo modo così forte, così limpido e anche così, potremmo dire, radicale. Tutte le situazioni della vita sono qui simbolicamente rappresentate, sia i pascoli erbosi, sia le acque tranquille, ma anche la valle oscura, la selva, eccetera, luoghi che possono essere sia appunto di benessere e di gioia, sia anche le prove, le fatiche, le difficoltà. E anche in questo testo si fa riferimento alla mensa. Il Signore prepara la mensa, e così l'abbiamo visto l'altra volta in questo incontro sul lago, che Gesù prepara la colazione ai suoi discepoli. Questa immagine della mensa la rimandavamo anche a una immagine eucaristica, e questo pastore che nutre, che si prende cura attraverso appunto il dono di se stesso, il dono dell'Eucaristia. E inoltre c'è quest'altra immagine, l'immagine di seguire il pastore, perché si parla del bastone, del vincastro con cui il pastore guida appunto le sue pecore. E così anche questa sera ascolteremo di nuovo l'invito di Gesù a seguirlo, l'invito che Gesù fa a Pietro a seguirlo, a stare con lui, ecco. Perché questo possa essere pienezza di vita, condivisione della vita del pastore, abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. Che è un testo che proprio è un commento in qualche modo, comunque forse anche una fonte di ispirazione per il brano che questa sera prendiamo in considerazione. E allora appunto continuiamo la nostra lettura, tanto grazie a Iuri di essere con noi anche questa sera, siamo contenti di questa, so che c'è un certo gruppo di fans qui, quindi insomma meglio così. Continuiamo quindi la lettura del capitolo 21 e prenderemo in considerazione l'episodio specifico, particolare del dialogo intenso, molto intenso tra Gesù e Pietro, quindi 21:15-19, riservandoci per la prossima volta per la conclusione del capitolo e anche del Vangelo stesso. Ricordiamo brevemente, appunto abbiamo già accennato commentando il Salmo, quello che abbiamo visto la volta scorsa, dove ci siamo soffermati appunto sull'inizio di questo capitolo, sulla prima grande scena che continua a presentarci le cosiddette apparizioni, gli incontri comunque di Gesù con i suoi discepoli, un Gesù risorto con i suoi discepoli, ma accennavamo anche della caratteristica ecclesiale di questo racconto, un po' sul un parallelismo, anche se in maniera un po' così, un po' non proprio parallelo, con gli Atti degli Apostoli, perché qui si tratta soltanto di un capitolo, e anche questo ci aiuta forse a renderci conto anche della centralità che in questo racconto si sta manifestando nelle figure dei discepoli. I discepoli sono emergono con un ruolo maggiore, sempre più da protagonisti, e stasera vedremo in modo particolare la figura di Pietro. Ebbene, questo avviene perché appunto l'accento in un certo senso della riflessione e dell'approfondimento evangelico si sposta, potremmo dire, dalla vicenda di Gesù alla vicenda dei discepoli di Gesù, di coloro che lo hanno seguito e che sono invitati appunto poi a continuare la missione. Questa missione appunto che ha a che fare con il tirar fuori le persone dal mare, appunto diventare pescatori di uomini, nella metafora che viene utilizzata nella prima parte del testo, e anche nell'evitare che la rete si spezzi, che la rete si rompa, quindi questo ministero, potremmo dire, dell'unità, che la comunità non si divida. Sappiamo che il Vangelo di Giovanni viene messo per scritto, viene redatto verso la fine del primo secolo e quindi già cominciano a emergere fatiche all'interno della comunità. Pietro, come l'abbiamo visto l'altra volta, ci viene presentato non solo come colui che interviene chiaramente perché si getta in acqua e per arrivare per primo sulla riva, ma appunto anche come quello che tira la rete a riva piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti la rete non si spezzò, appunto questo compito di tenere insieme, di tenere unita questa comunità molteplice, ricca appunto di tante varietà, di tante situazioni. Bene, abbiamo concluso con il versetto 14 che diceva che appunto che questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli. Ebbene, questa manifestazione, questo incontro con il risorto continua appunto tra, come dicevamo, nel dialogo con Pietro. E leggiamo quindi questa sera i versetti 15-19. Quando dunque ebbero pranzato, dice Gesù a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli dice: sì, Signore, tu lo sai che ti sono amico. gli dice: pasci i miei agnelli. Gli ripete una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Gli dice: sì, Signore, tu sai che ti sono amico. Gli dice: pasci le mie pecore. Gli dice la terza volta: Simone di Giovanni, mi sei amico? Si contristò Pietro perché gli disse la terza volta: mi sei amico. E gli dice: Signore, tu sai tutto, tu conosci che io ti sono amico. Gli dice Gesù: pasci le mie pecore. Amen, amen, ti dico, quando eri più giovane cingevi te stesso e andavi dove volevi. Quando però diventerai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e condurrà dove tu non vuoi. Gesù dice questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e dopo queste parole gli dice: seguimi.
Il versetto da cui partiamo, questo versetto che un po' ci ricollega all'episodio, alla parte di episodio letto insieme la volta scorsa, e che fa da introduzione non solo a questo primo dialogo, ma anche a un secondo dialogo successivo. Quindi questo riferimento esplicito al fatto che queste cose succedono dopo. Dopo che cosa? Dopo quel tempo di silenzio in cui nessuno osava domandare, nessuno sentiva l'esigenza di chiedere, di precisare. Interessante chiedersi quanto può essere durato quel silenzio. Sicuramente non dobbiamo immaginarlo come qualcosa di fuori luogo, comunque ci vuole anche del tempo, ci vuole anche, potremmo dire, qualcuno che prenda l'iniziativa, ed è interessante che l'iniziativa nel rompere quel silenzio la prende Gesù. E perciò nella prospettiva dell'essere dentro a qualcosa che succede dopo, credo sia importante non perdere di vista, proprio riprendendo le sottolineature eucaristiche che facevamo di quel testo, potremmo dire che il ricordare che tutto quello che sta succedendo a partire da adesso succede dopo aver celebrato. Dove non è tanto la prospettiva del dire dopo l'essere andati a messa, ma dopo aver vissuto un momento di celebrazione in cui questa logica, questo, diciamo, dinamismo tra un offertorio fatto, un qualcosa di ricevuto, una parola di bene che accompagna tutto questo, hanno fatto la differenza. Ecco allora che tutto questo ha come suo sbocco il passo successivo, che è un essere riconsegnati alla vita da cui si proveniva. Come con averne attinto, averne assaporato un gusto grazie a quel momento, potremmo dire, celebrativo. E questo essere riconsegnati alla vita da cui si proviene, in fondo, serve a Pietro, servirà al discepolo amato per continuare ad assumere una loro nuova collocazione all'interno della comunità. Interessante vedere come in queste ridefinizioni si riallacciano vissuti personali, la vicenda di Pietro, ci saranno alcuni richiami all'interezza della sua storia, ma tutto questo viene messo in dialogo con quelle che sono anche funzioni ecclesiali. Ed è proprio di una vita celebrata il non cogliere una contrapposizione tra una realizzazione, un pieno del mio e qualcosa che può essere vissuto come disponibile ad una comunità. Potremmo dire che questa forma di riconciliazione di tensioni, che rimangono tali ma non necessariamente sono nemiche, sono l'una contro l'altra, inizia un po' questa fase di ricomposizione. La vicenda personale di Pietro inizia una nuova riconfigurazione nella modalità di quello che potrà essere il suo servizio alla luce di quello che è successo, il suo arrivarci dopo rispetto a qualcun altro che arriva prima, il fatto che proprio perché arriva dopo è quello che deve tenere insieme, fare in modo che qualcosa non si rompa, la generosità, la forza e l'intraprendenza che questo racchiude. E tutto questo avviene soprattutto all'interno di questo dialogo, no? Un dialogo, come diceva Stefano, intenso, serrato, un dialogo strutturato su tre riprese, all'interno delle quali ci sono questi 10 scambi, 10 prese di parola reciproche tra Gesù e Pietro. Interessante questo 10 che rompe un po' la simmetria. Non è 3 a 3, non è 3 per 3. È un'ultima parola che poi spetta e rimane a Gesù. Fa parte di questa ricomposizione il come il narratore continua a presentare Pietro con il nome che racchiude la sua storia, Simon Pietro, e come Gesù invece richiami Pietro con quel Simone di Giovanni che vuole proprio ricollegarsi all'inizio di una storia, proprio perché attraverso questo dialogo c'è un tentativo di ricomporre, di anche rimarginare delle ferite, come si vedrà progressivamente. E tutto questo si apre attraverso la forma di una domanda interessante, la richiesta che fa Gesù in questo momento, no? Il Gesù proprio del Vangelo di Giovanni, che in modo molto forte ci viene presentato come il Gesù che è l'amante di tutti, che continuamente ama senza sosta, senza riserve, che questo amore è un amore che salva tutti. Questo Gesù si pone dalla prospettiva di uno che ha bisogno di ricevere una parola, di riceverla da Pietro, di riceverla da ciascuno. E questa è sempre una questione delicata quando si leggono i testi evangelici entrando in questa prospettiva. Cioè, se certe domande Gesù le pone sul serio sono delle piccole fiction. Cioè, Gesù non c'ha bisogno, però vuole vedere cosa risponde Pietro. Oppure se effettivamente delle domande che Gesù pone sono davvero situazioni che stanno a cuore a Gesù. E l'essere voluto bene da qualcuno è qualcosa che davvero Gesù desidera. E ha bisogno, desidera sentirselo dire. No, ci sono questi esercizi anche di lettura del Vangelo dal punto di vista di ciò che non che fa, ma che riceve Gesù. Ed è bella questa situazione in cui chiede a Pietro, potremmo dire a ciascuno, un mi vuoi bene, mi ami, come l'unica cosa che gli sta a cuore mettere in chiaro all'interno di un qualsiasi dialogo. Poi, insomma, forse questa prima parte è un po' più lunga perché le altre sono più o meno, hanno le varianti, no? Però introdurre la prima domanda è quella un po' più corposa.
Leggiamo poi il versetto 15.
Sì, va bene.
Ok. Quando dunque ebbero mangiato, dice Gesù a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli dice: sì, Signore, tu lo sai che ti sono amico. Gli dice: pasci i miei agnelli.
È la prima domanda e caratterizzata rispetto anche a quello che coglieremo in quelle successive da questo riferimento a un elemento comparativo. Gesù chiederà solo questa volta, in questa prima domanda, mi ami più di costoro. Interessante questa logica comparativa, competitiva, che è la logica su cui Pietro ha scommesso molto della sua vita di discepolo, e non tanto perché qualcuno lo chiedesse, ma perché quello riusciva a esprimere qualcosa di lui. E questo, diciamo, eccesso, questo anche dinamismo di competizione che tanto sta a cuore a Pietro, Gesù glielo mette davanti subito. No, subito, dai. Interessante, si può leggere nei due modi, no? Mi ami più di loro, cioè ami più me rispetto a come ami loro, o ami di più me rispetto a come loro amano me. Probabilmente è... diciamo la seconda è quella più accreditata, però non è necessariamente quella più vera. Però è la logica competitiva, comparativa che mette in moto Pietro, lo coinvolge, forse anche lo ferisce, perché quel io più di loro, quell'io meglio di loro, per Pietro ha tanti gusti. Esprime il suo grande desiderio, esprime il suo grande fallimento. E viene fatto in una richiesta che chiede amore gratuito. Questo verbo, mi ami, porta Pietro a, in qualche modo, a paragonarsi, ad avere come criterio questo amore gratuito, che è l'amore gratuito di Gesù, questo agapao, questa agape, che è il criterio finale. Quando Gesù parla di amore, parla di questo. Potremmo dire il nuovo e definitivo criterio che assume la comunità ogni volta che parla di amore di Dio, ogni volta che parla dell'amore del Padre rivelato del Figlio. Ed è interessante che, credo, per noi non perdere di vista, sempre nella prospettiva evangelica, che quando si parla di questo amore come pieno, totale, forte, perfetto, questa perfezione ha sempre un carattere, potremmo dire, non tanto di struttura morale, di prestazione, ma è una pienezza di agape nella sua capacità inclusiva, cioè osare un pezzettino in più di apertura di un orizzonte per contenere. È questo, diciamo, pieno che parla di un riempito. Questo riempito è un osare qualcosa in più nell'ottica del accogliere, trattenere, includere. Più che la prestazione da offrire, nell'ottica di una misura da trovare osando. E la risposta di Pietro è una risposta affermativa, sì. Poi si possono fare tutti i commenti, però è importante che il commento non faccia perdere di vista che Pietro, davanti a un mi vuoi bene, sì, il livello elementare di tutto. Poi su questo testo possiamo costruire tante cose, dire tante cose, sono belle, preziose, sfumature importanti, ma quel mi vuoi bene, sì, mi ami, sì, ci sei, ci sono. E senza abboccare a questo gancio competitivo che Gesù gli ha messo lì. Non so se per convenienza, per dire l'ultima volta è andata piuttosto male, non so neanche perché a questo punto non è così importante questo luogo di un fallimento già sperimentato, questo desiderio di assoluto, ma che espresso in ordine all'amore rischia di essere piuttosto ambiguo. E Pietro risponde con quel suo voler bene, questo secondo verbo utilizzato, al Gesù usa il verbo agapao, hai amore gratuito per me, e Gesù dice ti voglio bene come un amico. Questo verbo proprio del bene che si vogliono gli amici, che parla di riconoscimento, che parla di affetto, che chiede una reciprocità, che implica una stima, una familiarità dell'uno con l'altro, che in questo momento, ma poi ci torneremo su questo, sembra configurare la distanza tra Pietro e Gesù. Gesù si muove a un livello, il pieno, e Pietro esita e non ci arriva e si muove a una velocità diversa. Come se cifra della distanza che c'è tra un amare di Gesù che è di più e un di meno, che è l'unica cosa che può esprimere Pietro. Però questa risposta provoca in Gesù una ripresa, in cui Gesù dice: in forza di questo sei associato alla missione del pastore. Rimane sempre riferimento alle mie pecore, dice Gesù, non c'è una consegna di pecore. Non è che le pecore di Gesù diventano le pecore di Pietro, gli agnelli di Gesù diventano. C'è un coinvolgimento, un essere abilitato, in forza di questa risposta, di essere, entrare nella logica di essere abilitato, quindi di vivere qualcosa che è per lui, che è la sua portata. in questa distanza che viene comunque sottolineata da subito, in cui la domanda di Gesù non incontra la risposta di Pietro. E che cosa, in che modo Gesù coinvolge nella sua avventura pastorale Pietro, dicendogli di usare la sua risorsa, il suo potere, la sua capacità di controllo di qualcosa, per procurare del cibo ad altri, dare da mangiare ad altri, prendendosene cura. Espresso con questa attenzione agli agnelli, ai più piccoli, rispetto ad altre parole che verranno utilizzate, ai più piccoli che sono parte di un insieme più grande che è il gregge. Comunque, vedete, la reazione di Gesù è molto puntuale, in forza di quel bene su cui ci stiamo confrontando, prenditi cura di qualcuno, usa di te, usa di questo bene per prenderti cura di qualcuno che sta a cuore a me. Questo potrebbe già essere un buon epilogo, eppure c'è bisogno di non fermarsi a qui. Di non fermarsi qui, di rilanciare, di approfondire, proprio perché c'è di mezzo un'opera di ricucitura, di pacificazione, forse di chiarificazione, non tanto di prova. Non è che Pietro sta vivendo un interrogatorio. Perché? Perché siamo dopo una celebrazione in cui si sono capite delle cose. E questo contestualizza queste domande dove non c'è la risposta giusta da dare, ma c'è qualcosa da far emergere in forza di un vissuto che tutti hanno percepito in quel silenzio, e in quei gesti e quelle parole.
Aggiungo un paio di considerazioni. La prima su questo Gesù che domanda mi ami, sul bisogno, diciamo, di Gesù, a cui io rifacevo riferimento prima. Mi colpiva che appunto tutto questo avviene dopo due passaggi molto significativi in questo senso, cioè il primo sulla croce, quando Gesù dice ho sete, e il secondo qui in questo testo, quando l'abbiamo visto sulla riva, non avete nulla da mangiare. Cioè Gesù chiede, che l'ho chiesto anche alla Samaritana, no? Nel capitolo 4, dammi da bere. Gesù è assetato e affamato di noi, di questo amore, di questa possibilità di vita che lui vuole donarci e che lo riguarda. Ed è molto bello questo fatto che il versetto 15 si apra proprio con il riferimento al fatto che hanno appena finito di mangiare, no? E poi appunto, come è stato adesso sottolineato, la missione di Pietro ha a che fare con il nutrire gli agnelli del Signore. È come se ci fosse un mutuo scambio. Non c'è solo un Signore che dà, ma anche un Signore che in questo dare sa che la cosa più bella che noi possiamo fare è dare a nostra volta, fare come Lui, diciamo, no? Quindi dare amore a Lui che ci dà amore, no? In questo senso. E poi l'altra sottolineatura su questo più, che è appunto un pericoloso territorio, quello del confronto, appunto come è stato ricordato, è un territorio da non frequentare, direi, appunto. Pietro ne ha fatto tutte le amare conseguenze, ne ha potuto tirare tutte le amare, più amare conseguenze, ma questo più può avere anche un altro senso forse, e cioè che in fondo amare è sempre amare un po' di più. Cioè l'amore è dinamico, l'amore è fecondo, l'amore è un processo in movimento, e quindi l'invito è quello ad amare un po' di più, a scoprire ancora un po' di più che cosa vuol dire amare. No? Ed è quello che succederà, appunto, in questi passaggi successivi, in qualche modo si farà vera questa esperienza per Pietro, no? Pietro imparerà, lo vedremo adesso subito nei versetti successivi, che cosa vuol dire questo più. E allora leggiamo il versetto 16. Gli ripete una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Gli dice: sì, Signore, tu sai che ti sono amico. Gli dice: pascola le mie pecore.
Sì, inevitabilmente si è portati a leggere questo testo confrontandolo nelle differenze con la prima battuta e successivamente con quella che sarà la terza che segue. Quindi ciò che compare appunto è il venir meno di quell'aspetto comparativo, sia nella funzione, cioè in quella funzione gancio che offriva a Pietro per essere espressa anche in diversi modi, sapendo che Pietro è sensibile su quello, sia come incoraggiamento a non aver paura a leggere l'amare nell'ottica del più da osare, da ridefinire. Eppure tutto questo scompare, non è più importante il riferimento a costoro. Lo è stato prima, lo sarà dopo, in questo momento è bene che sparisca come elemento di confronto. La risposta nel suo essere identica alla precedente da parte di Gesù, come domanda, scusate, anche la risposta di Pietro identica, implica alla fine una variante nella reazione di Gesù che potremmo dire secondaria, non cambia il senso delle cose, non aggiunge molto, se non si permette di permettersi di usare parole diverse. Anziché pascere, pascolare, anziché agnelli, pecore, che a me viene da dire un po' questo senso, prenditi cura di chi vuoi. Cioè, non star lì adesso a andare in crisi per capire bene di chi deve prenderti cura. Ci sono gli agnelli, i piccoli, sono le pecore, sono già grandi. C'è bisogno di dar da mangiare a chi ha bisogno di mangiare, dai da mangiare. C'è bisogno di indirizzare chi ha già mangiato e deve camminare, fai quello. C'è questa, diciamo, queste polarità che tendono a includere tutta una serie di sfumature, di gamme, di possibilità, e in fondo in cui quello che sta a cuore Gesù è ripetere l'azione di un mettere a disposizione l'esserci, dare qualcosa di sé per il bene di qualcun altro, lasciando aperte poi le tante possibilità, le tante interpretazioni. Penso che nella vita di ciascuno, no? Esperienza di genitori, altre esperienze anche lavorative, a un certo punto, ma dove anche si percepisce che c'è della consistenza, c'è della capacità, ma tirala fuori, basta che sta qua, entri in circolo e non sia lì come continuo oggetto del tuo capire cosa farne, perché questo può essere un grande alibi, può essere veramente quello che compromette una vita bella.
E questo ama, esci, no? Come appunto adesso diceva Yuri, ama, perché mi ami, pascola le pecore. C'è un diretto contatto, una conseguenza diretta tra queste due dimensioni. Questa seconda volta, potremmo dire, la prima volta forse è un po' una sorpresa, la seconda volta è cominciare a rendersi conto che è tutto lì, che il punto è tutto lì, cioè che veramente non c'è altro che conta, no? Allora veramente anche noi tante volte quando facciamo la revisione della nostra vita o della nostra giornata o pensiamo alle fatiche della Chiesa o del mondo, ecco, qui la seconda volta siamo riportati sempre allo stesso tema, perché questa è l'unica cosa che conta, l'unica cosa di cui vale la pena parlare, si potrebbe dire parlare, ma non nel senso per chiacchierare, ma da considerare, no? E allora ecco che è il tema di questa parte, di questo capitolo del Vangelo di Giovanni, ma è il tema del Vangelo questo, cioè non è che in realtà tutto quello che abbiamo potuto vedere e che in qualche modo siamo invitati ad andare a ritrovare, no? Alla fine della lettura del Vangelo è un invito a ricominciare da capo, è sempre legato a questo, no? E mi veniva in mente quello che Gesù dice ai discepoli nell'incontro nel Cenacolo, no? Cioè Gesù dà la pace, dà la gioia, nel senso che i discepoli gioiscono, dona lo spirito e invita alla riconciliazione, amare. Sono modi diversi, se volete, sono sfumature per dire ama, amami, ama. No? Dove si vede l'amore? Si vede in queste dimensioni, no? Chi è capace di vivere da riconciliati, chi è capace di appunto non soltanto di ricevere ma anche di dare riconciliazione, il perdono che costruisce non soltanto chi lo riceve ma anche chi lo dà, ama appunto, no? E in fondo una parola, no? È la cosa più difficile e più facile nello stesso tempo, questa cartina al tornasole per ogni situazione della nostra vita, che è appunto mi ami, sì Signore, tu sai che ti sono amico. E allora leggiamo il versetto seguente. Gli dice la terza volta: Simone di Giovanni, mi sei amico? Si contristò Pietro perché gli disse la terza volta: mi sei amico? E gli dice: Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti sono amico. Gli dice Gesù: pasci le mie pecore.
Siamo sempre all'interno di questa terza apparizione, siamo nella terza battuta all'interno di questo terzo racconto di apparizione, questa prospettiva del tre che porta con sé qualcosa di conclusivo, non necessariamente di totalmente risolutivo, comunque di conclusivo, qualcosa che va in qualche modo a esprimere, forse con un'ultima parola, quello che già Stefano diceva, no? È questo, è qui. Non c'è bisogno poi di aspettare la quarta e la quinta per capire un po' meglio, c'è un po' tutto. Forse sarà più utile ritornare a questo gioco delle tre volte piuttosto che aspettare la quarta volta, perché sarà quella che fa la differenza davvero. Avere la pazienza di ripercorrere questo ciclo di tre. Ed è anche, diciamo, questa terza volta, questa particolarità in cui il cambiamento avviene nella domanda di Gesù, in cui è Gesù stesso a utilizzare nella sua richiesta il verbo essere amico, rivolgendolo a Pietro. E è interessante notare come nel cambiamento di domanda che pone Gesù la prima risonanza di Pietro è quella della tristezza. Interessante capire questa tristezza, trattandosi proprio di una risonanza più affettiva, su che cosa appoggia. Forse avrebbe preferito un Gesù che continua a puntare in alto, a chiedere quella stessa cosa a cui Pietro sta rispondendo altrimenti. Forse si rende conto che lì c'è anche parte della storia del suo fallimento, che proprio il non rinunciare a fare la sua sparata, a fare la sua affermazione, a esprimere quello di cui effettivamente è capace e padrone, piuttosto che rilanciare sull'ottica di quello che vorrebbe essere, dell'immagine di sé che forse perde di vista un po' e non è così immediato cogliere la bellezza di questa nuova domanda di Gesù. Sembra più un'ottica del ripiego, dell'accontentarsi. E proprio perché questa domanda è nella prospettiva dell'essere amici, a me sembra interessante farla dialogare con una parola che Gesù aveva già detto nel Vangelo di Giovanni, siamo Giovanni capitolo 15, versetto 13, in cui questo essere amici racchiude qualcosa di molto grosso. È quel tipo di esperienza che Gesù lega in qualche modo, riconduce al massimo dell'amore. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. In questa prospettiva Pietro, ricondotto in un contesto di essere amici, voler bene da amici, mi sembra possa essere richiamato qualcosa che non è semplicemente un di meno rispetto al di più, ma è come Gesù percorre un'altra strada per riportarlo a quel massimo. Una di quelle parole un po' misteriose in cui forse io mi ci attacco molto, no? Veramente Gesù sta dicendo che il massimo dell'amore è la vita per gli amici, oppure gli è venuta lì un po' fuori questa frase, però è evidente che dar l'amore per gli amici è molto di più. Non lo so, io forse per qualche più interferenza mia un po' ci credo. No, questo essere ricondotti al rapporto di amicizia, all'esperienza dell'amicizia per vedere un massimo, proprio perché l'amico è colui che speri possa accogliere, che un po' può uscire dall'anonimato, chi non è, che proprio perché accoglie possa rilanciare, possa essere l'inizio di quell'amore che è circolare, che ha un dare, che ha un tornare, che ha un mettere in moto, che ha un raggiungere altri. E Pietro viene coinvolto in tutto questo, in fondo. E questo è il luogo, forse l'unico nell'esperienza di Pietro e nella nostra vita, per poter fare esperienza di amore gratuito. Poi tutto questo può essere ferito, può conoscere l'anonimato, può conoscere la non risposta, chiede di parametrarsi anche sul laddove l'amico non c'è. Però trovare il gusto del massimo laddove c'è tutto questo movimento e dinamismo che l'amicizia offre, proprio perché è dare la vita per qualcuno che possa riceverla. Forse è più eroico farlo per chi non la vuole, te la ritira indietro e ci sputa sopra. Però il gusto che c'è nel darla a uno che la riceve e ti dice grazie e ti dice guarda c'è un pezzettino di me che può incontrare te. Ecco, ricondurre il linguaggio anche dell'amore gratuito, totale del Signore a questa dinamica in cui il poter dare, ricevere, farlo insieme, ci si sostiene, ci aiuta, mi sembra sia quest'opera la vera riconciliazione che Pietro può vivere rispetto all'essere incontrato e all'essere anche parametrato sul modo di amare di Gesù. E questo come avviene? Ma sempre in un modo di combinare pecore, agnelli, pascolare, da mangiare, con una nuova combinazione possibile. Vedete, con questo rilancio nell'ottica del vivere possibili relazioni che hanno a che vedere con una propria misura. Non è tanto un tema di Giovanni, quello della misura della nostra fede, è più un tema paolino, no? Una fede che riesce a trovare, ad esprimersi secondo la propria misura, come effetto di una competizione, di un paragone che viene meno, ma con una propria capacità. E questo viene ridetto e non so, io ci colgo qualcosa di più dell'essere messo a portata di Pietro, ma il far riconoscere come dentro questa dinamica che è più familiare e il cui gusto è più percepibile, creare questa come grande, diciamo, come grande binario in cui poter incontrare quell'amore gratuito che può avere anche volti più faticosi, più dolorosi. E...
mi fermo. Che faccio qualche altra piccola sottolineatura, questo addolorarsi di Pietro, questo intristirsi certamente ci colpisce molto, e, appunto, tante possibili letture. Mi sembra che sia un po' quella, se vogliamo stare alla dinamica ignaziana della consolazione e della desolazione, che sia un po' quella desolazione sana, cioè la desolazione che prepara la consolazione. Cioè la consapevolezza del proprio limite, del proprio peccato, che però non è un essere inchiodato alle proprie responsabilità, ma al contrario, è proprio il luogo dell'incontro con la grazia, la tristezza che si trasforma in gioia. La sana tristezza che attraversa, potremmo dire, quasi il nostro corpo, in qualche modo la nostra mortalità, la nostra umanità, perché proprio questa tristezza si trasforma in gioia, no? Perché appunto Pietro ha capito, sta capendo e capirà sempre ancora avanti nella sua vita, perché poi questa esperienza è certamente un'esperienza culminante, ma non è l'ultima della crescita umana e spirituale di questo apostolo, che il Signore lo ama nonostante il suo essere Pietro, con tutte le sue caratteristiche, ma proprio perché è così questo Pietro, no? Cioè non è che il Signore ci ama a prescindere o turandosi un po' il naso, diciamo, potevi essere migliore, vabbè, pazienza, insomma, ti prendo come sei, insomma, ecco, però mi raccomando, insomma, ecco, no, esattamente, è proprio questo il luogo dell'incontro con il Signore, il nostro peccato il luogo dell'incontro, è questa tristezza il luogo dell'incontro con la gioia, si potrebbe dire così, esagerando un po', no? Perché altrimenti c'è sempre il rischio di volere fare i bravi. Sapete, non so se a voi capita, no? Se uno litiga con una persona, poi dopo fa tutto il bravino con quella persona, no? Perché il senso di colpa che ci muove, che ci fa essere un po' più gentili, un po' più disponibili, ma hai bisogno di quello, magari se fosse stato prima della litigata non ce ne saremmo neanche accorti, no? Però vi accorgete che questo in fondo appunto è il senso di colpa. E cioè, cosa vuol dire il senso di colpa in questo senso? Che sono ancora io che cerco di farcela, no? Sono io che ce la farò, sono io che riuscirò. Che cosa vuol dire amare? In questo senso appunto ritorna quello che dicevamo prima, no? Amare è spostarsi invece da questa posizione, no? Quindi non si tratta di dire non lo faccio più, no? Ma sentendo il dolore di ciò che ho fatto scopro il suo amore fedele e per questo nutro le sue pecore, no? Questo ha come conseguenza un dinamismo, appunto, un dinamismo che va verso l'esterno, che coinvolge gli altri. Bene, continuiamo, versetto 18. Amen, amen, ti dico, quando eri più giovane cingevi te stesso e andavi dove volevi. Quando però diventerai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e condurrà dove tu non vuoi. Possiamo leggere anche 19 forse. Gesù dice questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e dopo queste parole gli dice: seguimi.
C'è questo ampliamento del pascere e le pecore, di questa risposta di Gesù che rompe la specularità, diciamo, rispetto ai due precedenti, e c'ha questa, diciamo, espansione. che si costruisce attraverso questa prima contrapposizione tra, diciamo, due polarità che vengono ripetute in termini di giovani vecchi, cingersi, essere cinti, andare, essere portati, volere, non volere, fondamentalmente tra un'istanza che è carica di passato e uno sguardo che apre al futuro, dove certamente c'è qualcosa di molto fisiologico. C'è la vicenda del giovane, della sua intraprendenza, della sua energia, della sua creatività, e la vicenda del vecchio, che di energie ne ha meno e dipende sempre di più da altri. Quindi in questa, potremmo dire, esperienza condivisa delle stagioni, delle fasi della vita, dove i passati e i futuri parlano lingue diverse, hanno pesi diversi, è interessante un po' vedere come, potremmo dire, la grossa contrapposizione tra il mondo del giovane e quello dove il primato è di quello che devi costruire, realizzare, obiettivi da raggiungere, prestazioni da offrire, cioè l'impronta che lasci tu nella realtà, il modo in cui espliciti il tuo essere operoso, il modo di fare bene anche passa da lì. E c'è quell'orizzonte invece legato al domani, al futuro, che invece riconosce il primato di quello che ti viene incontro, dove tutte le stagioni della vita sono sempre un punto di incontro tra il verso dove stiamo andando noi, con delle scelte, prendendoci delle responsabilità, facendo i discernimenti, andando a caso in tanti modi, però il passo che dipende da noi compiere. E poi c'è sempre quell'elemento che ciò che ci incontra, quello che nella logica ignaziana sono anche le dinamiche di conferma e smentita rispetto ai nostri discernimenti, da che cosa e come veniamo incontrati nei passi che facciamo. E si vede come nelle stagioni della vita più c'è un futuro che si avvicina, più il primato di ciò che ci viene incontro è più espresso. Però a Pietro cosa viene consegnato? L'oggi. Se vogliamo, ci sono una serie di verbi su cosa succederà domani, ci sono una serie di verbi su quello che è successo ieri, i verbi giocati al presente, all'oggi di Pietro, che è un oggi dove l'andare verso e l'essere incontrati sono sempre presenti, ma che cosa viene chiesto? Prenderti cura di qualcuno, di chi? Vedi un po' tu il come e il chi di questa azione di cura. E l'altro verbo al presente è seguimi. Mantieni questa relazione di secondi, primo chiamato a essere secondo. E interessante proprio anche nella dica del Vangelo, in cui questo seguire non era mai il momento per Pietro, l'aveva tentato più volte: ti seguirò ovunque tu vada, io gli altri no, ma io sì. Adesso questo seguire diventa possibile, quindi alla luce della riappropriazione di questa amore secondo la propria misura, amore che ha chiaro che c'è un presente, c'è un passato, che giocano dei ruoli, ma che quello che di fatto su cui sei chiamato a vivere è l'azione di cura e il riferimento al Signore come qualcuno con cui condividere, confrontare, a cui legare questa azione di cura, e amare è questo. Avrà il sapore dell'essere amici, avrà il sapore anche del gratuito, avrà anche il sapore di altri amori forse, però in fondo l'amare si gioca lì. E questa è l'ultima parola che c'è per Pietro: tu seguimi. Pietro diceva: tu lo sai, no, quella bellezza di davanti alla tristezza Pietro rispondeva con un tu, cioè alla fine non è lo stato d'animo mio, come mi sento io, cosa non devo capire in me, ma quel tu. E quel Signore dice: me. E questa ricomposizione, questa ricucitura, questa sintesi della storia qui è espressa.
Sì, questo seguimi, questo mettiti dietro, che è appunto la parola tipica di Gesù per Pietro, no? In tante situazioni, anche ricordando l'episodio famoso di questo non ti accadrà mai, no? E che noi traduciamo il rimprovero di Gesù lungi da me, in realtà è qui dietro a me, no? Qui dietro a me, seguimi, continua. Ecco, questa dimensione dello stare dietro, mi piace collegarla con questo più, perché questa è la logica del più, di cui si parlava prima, no? Amare di più e stare dietro a Gesù, fa pure rima, insomma, vabbè. Amare di più è entrare in una dinamica di umiltà come relazione, seguimi, questo è il più, questo è, diciamo così, nella dinamica ignaziana anche il magis, in qualche modo, no? E come se tutto questo discorso, questo incontro così intenso, e che anche l'autore costruisce con tanta attenzione, con tanta cura, le singole parole, come abbiamo anche sottolineato, fosse tutto finalizzato qui, a questo seguimi, il punto è tutto lì. Ama, seguimi, che sono le due facce della stessa medaglia, se vogliamo, due modi di dire un po' la stessa cosa, no? Quindi questo. E poi questa sovrapposizione, questo Gesù che permette a Pietro di sovrapporsi a lui, o questo Pietro che si può sovrapporre a Gesù, perché questo preannuncio della morte, come sappiamo, è la morte che permette a Pietro di assomigliare a Gesù, no? Qualcuno dice è la croce pettorale di Pietro, no? La croce che viene messa al vescovo, viene messa al papa, no? È la croce pettorale, cioè è la somiglianza, no? E con quale morte avrebbe glorificato Dio? E vi ricordate questo tema della gloria, della glorificazione, è il tema fondamentale di tutta la seconda parte del Vangelo di Giovanni, no? Quindi Gesù che glorifica il Padre donando la sua vita per amore, donandolo sulla croce, eccetera. Ecco, Pietro glorifica Dio, qui Dio evidentemente ha a che fare con il Padre, una sorta di parola più ampia, ma che evidentemente fa riferimento al Padre. E mi veniva in mente il fatto che questo itinerario che Gesù ha fatto per noi, adesso Pietro lo fa per Gesù, lo fa con Gesù, si intrecciano queste due dimensioni, no? E allora mi ricordavo una brevissima poesia attribuita a Leonardo da Vinci, che dice così, no? Muovesi l'amante verso la cosa amata, se la cosa amata è vile, l'amante si fa vile, no? Ecco, questo è l'itinerario di Gesù, no? Gesù è l'amante che si muove verso la cosa amata, verso noi, no? Se la cosa amata è vile, l'amante si fa vile, no? Quindi questo itinerario di abbassamento, appunto, di umiliazione fino alla morte di croce, fino alla resurrezione, no? Ecco, anche Pietro fa lo stesso itinerario. Lui, in un certo senso, lo fa al contrario, cioè nel senso che parte dalla sua viltà, no? Parte dalla sua piccolezza per identificarsi con l'amore di Gesù. Questa sovrapposizione che in questa pagina, in questi versetti, emerge con tanta forza, appunto, al punto che, come dicono i padri, come dice Eusebio, Pietro non osa neanche immaginare di poter essere crocifisso come Gesù, ma come vuole la tradizione, sarà crocifisso appunto a testa in giù, proprio per questo eccesso di somiglianza, in qualche modo, no? Si potrebbe dire. Bene, allora ci fermiamo qualche momento, possiamo rileggere, non finiremo mai di rileggerla questa pagina potentissima, e poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
Io stasera nella lettura, nell'approfondimento di questo Vangelo bellissimo, ho avuto forte l'immagine del musicista che per accordare lo strumento utilizza reiteratamente il diapason, così che la corda inizia a vibrare e pian piano si arriva all'accordatura, e a quel punto, seguimi, lo strumento è pronto per suonare in un modo accordato.
Personalmente mi piacerebbe sentire per tre volte anch'io la parola di Gesù: ma tu mi ami. Perché dentro c'è tutto un tumulto interiore grandissimo dentro questo brano. Cioè, mi sono messa nei panni questo povero Pietro, che cosa c'aveva dentro, che cosa ha vissuto. Perché dallo slancio del sì ti amo primo, probabilmente per niente consapevole, il Signore gli fa fare tutto questo cammino di consapevolezza, di sé e del proprio limite. Ed è solo quando è consapevole di sé, del proprio limite, della povertà che è, sarà capace, appunto, come dicevate prima nel commento, di amare veramente, di essere davvero poi discepolo di Gesù. Mentre se si fosse fermato al primo slancio sarebbe stato un delirio di onnipotenza: io so fare tutto e vado e disfo il mondo. In realtà viene fatto tutto questo percorso di presa di coscienza. Allora, com'è importante che comunque anche come cristiana, no, ci debba essere questo percorso molto interiore, personale, di cogliere quali sono i limiti, perché è nei miei limiti che incontro l'altro, e il Signore riempirà questa mancanza che magari ho. Però consapevole che io vado incontro all'altro e lo amo per quello che posso, perché sono stata amata prima da lui. Ed è bellissimo quello che avete sottolineato, anche di far notare come tu ti prendi cura di una persona che mi sta a cuore. Cioè, il riconoscere sempre che l'altro è una persona che sta a cuore Gesù, che a volte dimentichiamo. Anche questo è un passaggio veramente molto bello.
Bene, allora possiamo concludere qui, e ci affidiamo reciprocamente all'amore di Dio, appunto, per imparare anche noi a entrare in questo dialogo e collaborare così come il Signore ci chiama, là dove ci chiama, per essere i Suoi discepoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie a tutti.
Grazie a voi.
E alla prossima, settimana prossima.
Chiudiamo.
Chiudiamo. Chiudiamo. Settimana prossima. Finiamo il Vangelo di Cristo.
Così decide.
E poi si decide.